Allora, 22:17, sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e a tutti. Come vuoi salutare?
Sì, sì, volevo salutare anch'io. Buonasera anche da questa voce. Stiamo per iniziare la seconda o la terza?
La seconda trasmissione. Vabbè, avete potuto intuire dai vari spottini che abbiamo mandato, perché in realtà ancora uno spottino di quest'anno non c'è, ma abbiamo un po' rimangato gli anni scorsi. E intanto non ti si sente se parli di, quindi è tutto inutile. Parliamo di Hack Meeting. Come sottolineavamo appunto durante gli spottini che abbiamo mandato in onda, si tratta dell'incontro delle contro, sotto, anti, quello che volete, culture digitali che si pongono in maniera critica rispetto alla tecnologia e che soprattutto partono sempre da un'attitudine, che è quella di metterci le mani di dentro e così
di essere criticoni
e smanettoni, possibilmente in tutti i sensi, non soltanto quello tecnologico. Quest'anno l'Hack Meeting si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno in quel di Bologna, in particolare nello specifico al centro sociale XM24 in via Fioravanti, se non mi ricordo male. Comunque insomma zona bolognina, se non vado errato.
Zona Bologna, sì.
Mazza.
Sono il vostro vigile urbano. Quando serve un consulto, tu mi chiami in causa.
Non eri in cane morto, muore pure il vigile urbano, ce l'hai tutte. Comunque, abbiamo modo così di fare un po' di trasmissioni di warm up, appunto, dell'Hack Meeting, parlando dei warm up che ci porteranno all'Hack Meeting 2014. Warm up sono gli incontri così di riscaldamento all'Hack Meeting vero e proprio, che quest'anno si svolgono come di consueto in varie locazioni così in giro per l'Italia. Questa sera in particolare parleremo con un compagno di Bologna e con uno di Napoli, che ci racconteranno un po' quanto insomma va ad accadere nei dintorni di Hack Meeting, e che appunto ci porterà poi alla tre giorni vera e propria del 27, 28 e 29 giugno.
Sì, i temi che andremo ad affrontare saranno innanzitutto, prenderemo spunto proprio da questi incontri, da questi warm up, quindi iniziamo subito col salutare il primo compagno in collegamento da Bologna. Ciao, ci senti?
Sì, mi sento, voi mi sentite?
Mamma mia, nel torre di controllo proprio stai,
Vabbè, buonasera a tutti.
Beh, dai, forte e chiaro ti sentiamo, senza dubbio.
Va bene, allora raccontaci, dai, iniziamo. Ci sono tantissimi appuntamenti, forse anche troppi per dibatterli tutti in trasmissione, ma tra l'altro mi sa che quelli che più ci interessavano, parlavamo prima, sono anche quelli più vicini nel tempo. Quindi magari snocciola innanzitutto date e titoli e da lì inizieremo un dibattito.
Ok, allora dunque, come nella miglior tradizione di Hack Meeting, a giugno abbiamo diversi warm up che sono innanzitutto rivolti a un pubblico che magari non conosce quelle che sono le tematiche di Hack Meeting e che in qualche modo però potrebbe essere interessato ad avvicinarsi. Sono tutti warm up che si svolgeranno in spazi diversi, e il primo che faremo sarà il 4 giugno alla biblioteca di Vicolo Bolognetti a Bologna, dove parleremo di Bitcoin, questa moneta digitale che esiste ormai da diversi anni, ma che in particolar modo negli ultimo periodo è stata oggetto di un forte hype mediatico, che in realtà non è mai riuscito a dire molto della moneta di Bitcoin in sé, nel senso che solitamente quando leggiamo i report sul mainstream, sui media mainstream, l'unica cosa di cui si parla relativamente a Bitcoin sono i black market, cioè questi market che si trovano su delle darknet con cui si può acquistare un po' di tutto attraverso Bitcoin, e la forte volatilità di quello che è il valore di Bitcoin. Noi diversi mesi fa, cercando anche un po' di, come dire, no, di mantenere quello che è lo spirito di Hack Meeting, ci siamo guardati fra di noi, ci siamo detti forse è il caso di andare un po' oltre questa narrazione generica che viene fatta di Bitcoin, e quindi abbiamo deciso di organizzare questo warm up, questo incontro preparatorio invitando diversi relatori. Abbiamo invitato Gabriele De Palma, che è un giornalista dell'agenzia giornalistica F5, che è autore del libro Pagare senza le banche centrali con Bitcoin. Abbiamo invitato Andrea Fumagalli, che è un economista, è un compagno del giro di San Precario ed Effimera, e poi ci sarà qualcuno di Autistici Inventati a approfondire l'argomento. Oltre a questo ci sono anche altri warm up, tutti con un carico politico molto forte.
Allora aspetta, va, entriamo un po' subito a questo punto, dai, senza che seguiamo una scaletta ben precisa, addentriamoci subito nella questione Bitcoin, anche per così dire due cose in più anche rispetto al seminario. A me una prima domanda che mi veniva da farti, te hai accennato prima la questione, no, della moneta, quindi comunque di forme così di, come dire, corrispettivo virtuale, no, della moneta, senza le banche centrali, senza degli organi preposti, no, allo stampare e al coniare questa moneta, così mi viene da farti una domanda molto banale, effettivamente che differenza c'è? Che tipo di situazione differente ci troviamo ad affrontare nel momento in cui parliamo di denaro virtuale, di denaro digitale, anziché di denaro che in realtà è virtuale pure quello, per fatto in carta moneta?
Ma come dire, cioè, nel senso, io in realtà non credo che Bitcoin possa essere definita semplicemente una moneta virtuale, perché in realtà poi gli effetti che è in grado di produrre Bitcoin sulla circolazione di moneta sono tutt'altro che virtuali, cioè sono assolutamente reali.
Anche la stessa, la stessa creazione dei Bitcoin è in realtà un processo reale. Piccola nota, ci sarebbe tantissimo a dire nel tecnico, ma diciamo che si basa sul concetto di dimostrare di aver fatto del lavoro di CPU, di aver fatto perdere tempo al proprio computer, essenzialmente a macinare informazioni. Questa è un po' la prova.
Infatti questo aspetto che tu stai sottolineando, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti da mettere in luce rispetto a Bitcoin, perché sì, è vero, Bitcoin è una moneta anonima, diciamo anonima, distribuita, però il fatto di poter creare questi Bitcoin è qualcosa che sta diventando progressivamente più complesso, cioè nel senso, per poter minare un Bitcoin all'inizio, quando la moneta venne creata, bastava utilizzare, volendo, anche una CPU domestica, no? Venivano risolti alcuni calcoli matematici non particolarmente complessi, e chiunque poteva minare il suo Bitcoin e utilizzarlo per le sue transazioni. Il problema è che Bitcoin ha può emettere un numero limitato di monete, 21 milioni, e per poter minare nuovi Bitcoin bisogna risolvere progressivamente calcoli sempre più complessi. Questo significa che già oggi Bitcoin ha reintrodotto al suo interno quella che potremmo definire come una vera e propria economia di scala, cioè oggi minare dei Bitcoin ha un costo estremamente significativo, nel senso che, per esempio, è una cosa di cui parla De Palma all'interno del suo libro. Oggi, per poter minare Bitcoin, bisogna affrontare diversi costi, bisogna praticamente avere la potenza di calcolo di una piccola server farm, e bisogna, oltre a collarsi i costi delle macchine, anche accollarsi i costi dell'elettricità per poterla tenere in piedi, questa server farm. Come dicevo prima, questo probabilmente significa che Bitcoin ha già reintrodotto al suo interno delle forme di economia di scala, dove non è vero che chiunque vince, ma al contrario, vince chi ha le macchine
ha
più potenti.
Potenza.
Esattamente.
Simula matematicamente esattamente ciò che accade con un minerale di cui c'è scarsità. Quindi all'inizio chi lo trova lo può raccogliere e tenere per sé, poi c'è sempre maggior scarsità e è sempre più complicato poterlo raccogliere in maniera economica.
E in più simula anche il chi ha iniziato prima adesso sarà più ricco. Prima facevi giustamente riferimento al fatto che un appassionato di computer che per gioco si installava Bitcoin 4 anni fa se ha avuto cura di tenersi il suo portafoglio, oggi sarebbe ricco, almeno in Bitcoin, se ci fai qualcosa.
Sì, è assolutamente così. Oltretutto quello che diceva prima Null mi sembra in qualche modo significativo, perché mi pare che rispecchi un po' come dire, quella che poi è la natura stessa anche di l'economia digitale odierna, cioè il fatto che questa economia digitale odierna, che è un'economia secondo me indiscutibilmente anarcocapitalista, nonostante prometta in termini anche solo puramente ideologici e legittimatori verso se stessa l'accesso a informazioni e risorse infinite, è in realtà un'economia fatta di scarsità, un'economia fatta di scarsità artificiale, dove vengono creati ambienti progressivamente sempre più chiusi, sempre più inaccessibili, attraverso cui all'interno dei quali, diciamo, viene creata una ricchezza che è sempre per meno persone, diciamo.
Senti, prima utilizzano un termine anarcocapitalismo, che penso insomma non sia molto avvezzo a molte e molti di quelli che ci stanno ascoltando, forse neanche a noi. In realtà, diciamo, possiamo un po' definire l'anarcocapitalismo come un fenomeno, un modo così di organizzare, riorganizzare la produzione. Nel caso specifico anche un'economia eventualmente monetaria, in un mondo che è quello della rete, ma che da sempre è stato un po' considerato una specie di far west, un luogo di frontiera e di conquista, che però, se magari nella nostra accezione, quella diciamo europea, un po' più se vogliamo anche politicizzata, ha avuto sempre, no, un suo lato più libertario che anarcocapitalista, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto negli ultimi tempi si sta come dire, si sta svelando un po' anche un'altra faccia della medaglia della rete, che è quella in cui effettivamente c'è una tendenza verso un mondo in cui di sicuro quello che si vuole fare è togliere qualsiasi forma di controllo sul capitale, sulle sue mosse, sulle sue possibilità, no, di produzione e riproduzione, e nella quale poi spesso rimaniamo invischiati anche noi nelle nostre vite direttamente, anche se poi diciamo il panorama, così il luogo sembra essere semplicemente un luogo reticolare e così neurale, virtuale. Quanto dei Bitcoin ci sta in tutto questo discorso che ho fatto, insomma, in maniera molto sommaria, ma che insomma avrebbe bisogno magari forse di una trasmissione a parte?
Ma guarda, credo che faccio solo un accenno, perché come dici tu ci vorrebbe una trasmissione a parte rispetto al Bitcoin. È chiaro che secondo me rispetto a quanto dici, cioè tu prima hai colto un aspetto fondamentale, no, di questo aspetto che lega anarcocapitalismo e Bitcoin, ovvero quella che è la totale assenza di regolazione, totale assenza di regolazione, che è qualcosa comune tanto al flusso monetario di Bitcoin, quanto anche alla sperimentazione, chiamiamola così, tecnologica, che è una sperimentazione di sfruttamento, scusate se semplifico al massimo, che è messa in campo all'interno di tutta una serie di come dire, di network della grande industria turbocapitalista californiana, come possono essere per esempio quelli di Facebook o Twitter. Cioè, da questo punto di vista è difficile negare il fatto che la rete, in particolar modo negli ultimi direi 15 anni, a partire da 15-20 anni, diciamo, a partire dall'esplosione della bolla delle .com, sia stata effettivamente per il capitale un grande terreno di sperimentazione e di creazione di soggettività, se vogliamo, al di fuori di qualsiasi regola, se non le regole che loro stessi si imponevano. Voglio dire, i social network che noi utilizziamo quotidianamente sono di fatto esattamente questo, cioè sono dei luoghi recintati all'interno dei quali esistono delle autorità assolute, che sono gli amministratori e i proprietari dei network, quindi per Facebook Palo Alto, per Twitter come dire, i dirigenti di Twitter e via dicendo. Sono ecosistemi all'interno del quale le uniche regole sono quelle che vengono stabilite di fatto da chi ne è proprietario e non dagli utenti.
Che dire, è stato veramente esauriente. Adesso io avrei voluto dire qualcosa, invece no, se mi metti 2 minuti di musica mi fai un favore, e così ci riusciamo a riagganciare poi invece al tema dell'altro warm up, che comunque insomma non è per nulla scorrelato, ma ci arriviamo tra un po'.
Va bene, allora 2 minuti di stacchetto musicale e poi rientriamo in diretta. E allora 22:38 rientriamo in diretta ancora con questa trasmissione di presentazione dei warm up che ci porteranno all'Hack Meeting 2014 in quel di Bologna. Stavamo un po' così cianciando di Bitcoin, anarcocapitalismo, cose che insomma forse hanno dei nomi un po' altisonanti, ma che insomma sottendono come al solito forme di sfruttamento, forme di controllo e di repressione che fanno il paio con quanto viviamo quotidianamente anche nella realtà, quella un po' più genuina.
Eh sì, sicuramente si nutrono di concetti che sono stati, possiamo dire, un po' ambigui, sicuramente rivestono anche un ruolo nell'immaginario di ambivalenza, quantomeno, perché in qualche modo accoppiano una qualche idea di libertà, interpretata però, dicevamo, sempre in senso di sfruttamento. Prima raccontavamo di come era vero per i Bitcoin, che il loro essere decentralizzati non, poi in realtà non garantiva nulla, anzi in realtà l'unica cosa che liberava era il capitale, quindi diminuiva di fatto il controllo sul grado di speculazione che si può avere. Infatti questo lo aggiungo, i Bitcoin sono considerati da molti come un puro fondo speculativo, cioè se per qualcuno sono effettivamente un mezzo e una moneta, la loro costruzione li rende però di fatto più adatta, i fenomeni che gli stanno intorno sembrano proprio quelli di un fondo cosiddetto pump and dump. Però avviciniamoci invece ad un altro concetto che riguarda di nuovo una apparente libertà, cioè la libertà cosiddetta della rete. Si è parlato tanto negli ultimi anni di vari popoli della rete, a volte per rivoluzioni in cui si diceva appunto vari social network avessero un ruolo determinante, a volte lo si è detto per sostenere partiti politici che in qualche modo si consideravano come altri rispetto ad una qualche elite che andavano a chiamare casta. Per tanti versi e per tanti motivi anche molto diversi tra loro si è tirata in ballo questa idea di libertà della rete, di intrinseca democraticità, perché ognuno può dire quel che vuole. Ecco, c'è un warm up tra quelli che si terranno a Bologna che vuole presentare un libro il cui titolo è molto esplicativo: La rete è democratica? Falso. Allora, ce ne vuoi raccontare qualcosa? Innanzitutto, quando si terrà e insomma quali sono i temi principali?
Allora, questo warm up si terrà il 13 giugno a Modo Info Shop, che è uno dei luoghi storici della controcultura a Bologna, ed è un warm up all'interno del quale presenteremo l'ultimo libro del collettivo Ippolita, che appunto si intitola La rete democratica, falso, un libro che non è ancora uscito, uscirà in quei giorni per i tipi di La Terza. Ed è un libro, vabbè, innanzitutto appunto del collettivo Ippolita. Il collettivo Ippolita, per quanto mi riguarda, è in assoluto uno dei soggetti che di fatto ha fondato la NetCritics in Italia, e che fra l'altro ha un peso sempre più significativo anche nel resto d'Europa. Questo è un libro all'interno del quale loro vanno fondamentalmente a riassumere, sintetizzare per, diciamo, un pubblico non specialistico, pur però mantenendo un certo rigore analitico, quel quanto avevano scritto nei loro tre libri precedenti, pubblicati diversi anni fa. L'ultimo era nell'acquario di Facebook, prima ancora Luci e ombre di Google, prima ancora Open non è free. È un libro all'interno del quale fondamentalmente il collettivo Ippolita va un pochino a prendere di petto tutta una serie di mitologie che oggi vengono utilizzate, mitologie della rete che oggi vengono utilizzate principalmente per andare a legittimare un certo tipo di modello di sfruttamento economico, come appunto quello anarcocapitalista a cui facevamo prima riferimento, o anche il modo in cui sempre di più una classe politica che evidentemente è ormai priva di qualsiasi tipo di legittimazione tenta di rinnovarsi andando a appunto a utilizzare diciamo, a utilizzare strumenti di comunicazione 2.0 senza poi di fatto in realtà cambiare nulla in termini di contenuto. E questo è un libro comunque secondo me molto interessante perché innanzitutto va a spiegare in modo estremamente chiaro quello che è il modello di sfruttamento che sottosta a per esempio a Facebook, no? Il fatto che nel momento stesso in cui noi utilizziamo social network come quello, come Facebook o altri ancora, siamo diciamo resi immediatamente produttivi perché ogni nostra singola attività viene profilata e messa a valore, viene utilizzata per come dire, andare a venderci per andare a rivenderci pubblicità mirata a seconda di quelle che di quelli che sono i nostri gusti e preferenze percepiti dagli algoritmi di Facebook. È anche però interessante il fatto che all'interno di questo libro Ippolita insista molto su quella che è stata la mutazione stessa dell'economia digitale negli ultimi anni, perché ormai è un fatto chiaro a tutti che quello che è il mercato dell'information communication technology è oggetto di un processo di concentrazione oligopolistica senza precedenti nella storia del capitalismo. Cioè non c'è molto da fare su questo, nel senso che sappiamo perfettamente che la rete in questo momento è dominata da 4 o 5 player che sono Facebook, Google, Amazon, PayPal e Twitter, che di fatto fanno il bello e il cattivo tempo e hanno la capacità financo ormai di andare a imporre gli standard di rete. Un fatto che evidentemente ha altre ricadute ancora, nel senso che proprio a causa di questo processo di concentrazione oligopolistica questi player sono riusciti di fatto a cristallizzare nel mercato tutta una serie di funzioni che una volta erano una prerogativa assoluta delle istituzioni statali e dello Stato nazione. E mi pare che in questo senso le rivelazioni fatte da Edward Snowden con il Datagate, in particolar modo per quello che riguarda Prisma, l'abbiano abbondantemente confermato, no? Il fatto cioè che per esempio per quel che riguarda campi come la sorveglianza ci sia una collaborazione sempre più stretta fra il mercato dell'information communication technology e le istituzioni statali di tutto il mondo.
Hai nominato la sorveglianza, ma prima forse ancora più interessante hai nominato un punto che è molto d'attualità. Allora, magari non lasciamolo proprio en passant, volevo dirci due parole in più sul tema della capacità che hanno ultimamente le grandi aziende di imporre standard. L'ultima grande novità è questo provvedimento che si sta discutendo in America, che in pratica cambierebbe il mondo della net neutrality in quello che è stato chiamato un internet a due corsie di velocità, in cui essenzialmente i grandi player avrebbero un ruolo diverso da quello dei cittadini, la banda si pagherebbe in base ai servizi che si offrono, in qualche modo è uno spostamento del mercato a favore, diciamo, di quelle aziende intorno a internet che di fatto hanno creato profitto sui contenuti altrui. Cioè in questo momento c'è un atto, uno scontro interno al capitalismo che poi spesso ci propongono come invece un scontro del capitalismo contro, non lo so, il popolo
o qualcosa, contro gli incivili,
o qualcosa del genere. In realtà è uno scontro tra due modi di fare capitalismo e profitto sui contenuti. Uno fa profitto su contenuti in qualche senso proprio, nel senso che li compra, sono magari le grandi il mercato di Hollywood, le grandi major discografiche hanno sempre considerato in qualche modo come una merce loro il sapere, per quanto discutibile sia questa idea. Un'altra invece fa proprio dei profitti su delle produzioni di valore che non sono proprie, sono quelle che accennavi tu, sono le persone che scrivono su Facebook. Quello non è un profitto che Facebook sta facendo proprio come la Sony assolda un grande cantante o un pessimo cantante che sia.
Pessimo.
Pessimo.
Sì.
Volevo, scusa, aggiungere ancora un'altra, un altro fronte a questo, a questa questione, che insomma anch'essa è abbastanza complessa e purtroppo insomma il tempo è molto poco per parlarne, di come poi effettivamente te l'hai un po' sfiorata questa cosa prima, io ho un po' sottolineato quando dicendo incivili contro tutti coloro che non vengono considerati democratici come Google, Twitter, Facebook, che sono ormai diventati nel luogo comune almeno occidentale, no? I paladini della libertà, della libera comunicazione, della libera informazione per tutti, e che a un certo punto nei confronti insomma di tutti quegli stati, lo dico fra virgolette, totalitari, che iniziano così a mettere censure su Twitter, Facebook, eccetera eccetera, si gridano alla mancanza di libertà di parola negli Stati Uniti, al primo emendamento e tutte queste cose qui, andando proprio a puntare, no, su un fatto che se non altro lo standard di comunicazione ormai per l'Occidente è dato ed è questo e non ce ne devono essere altri, e qualsiasi forma, anche se vogliamo becera, perché di sicuro insomma Erdogan non è proprio un personaggio simpaticissimo, viene subito bollata, no, come totalitaria, come anti-libertà di parola, ma ricordiamoci che si tratta di un'azienda, e ricordiamoci che magari è la stessa azienda che gli dà gli strumenti proprio per autochiudersi
dopo Abramo Lincoln il TCP/IP.
Esatto.
No, sì, ma quello che tu dici effettivamente è un paradosso che noi abbiamo sotto gli occhi da diversi anni. Cioè, io non so se voi vi ricordate, ma quando durante la prima amministrazione Obama la Clinton insomma diede vita a questa strategia di digital diplomacy, la sua prima mossa fu andare in Cina a dire agli utenti cinesi, al governo cinese, quanto la libertà di espressione fosse qualcosa di assolutamente intoccabile e necessario, un diritto umano che doveva essere sancito e garantito assolutamente per tutti, salvo poi pochissimi mesi dopo tentare di affondare in qualsiasi modo possibile e immaginabile, modalità fra l'altro anche non legali, non che a me interessi, però dal loro punto di vista dovrebbe essere interessanti, tentare di affondare in qualsiasi modo possibile e immaginabile il network di WikiLeaks quando esplose il Cablegate nel dicembre del 2010. Chiaramente queste panzane della Clinton nascondevano un altro fatto dietro, nascondevano il fatto che per diverso tempo gli Stati Uniti hanno tentato di portare avanti quella che è definita come dottrina Google, ovvero il tentativo a utilizzare i social media, le grandi imprese di social media statunitensi come vettore egemonico statunitense da un punto di vista commerciale, finanziario e culturale in diverse aree del mondo, fra cui appunto Cina, Russia, Iran, eccetera eccetera. Poi è chiaro, il giochino non gli è riuscito e il giochino di fatto non sta riuscendo, perché mi pare che in termini più generali stiamo assistendo ormai da diverso tempo a un fortissimo processo di balcanizzazione della rete internet, cioè di adeguamento dei differenti network a quelle che sono le condizioni legali e tecnologiche dei diversi territori in cui i network si stanno dispiegando, e questo in una certa misura sta anche provocando la fine di internet come medium universale, come era stato originariamente progettato, diciamo.
Va bene, senti, io chiuderei proprio così, con la libertà di parola è sacra, basta che sia di Google, e niente, magari se ci vuoi così riassumere brevemente le date di questi warm up e poi magari ci aggiorniamo un altro giorno, perché insomma il discorso è interessantissimo, però purtroppo abbiamo soltanto un'ora di tempo e dobbiamo ancora insomma fare un altro collegamento con i compagni di Napoli, quindi per adesso ti lascerei così al rinnovo degli appuntamenti del warm up a Bologna, e poi magari ci si risentirà nelle prossime settimane. Ci sei? Pronto? No. Vabbè, ok, allora niente, se riusciamo a riassumerli noi in qualche modo, gli warm up bolognesi.
Allora, i warm up bolognesi, abbiamo parlato per prima cosa del warm up sui Bitcoin che si terrà il 4 giugno alla Biblioteca Ruffilli a Bologna. Il secondo sarà ad una settimana e poco più di distanza, la Rete Democratica Falso, che sarà invece al Modo Infoshop, quindi 12 giugno. E poi non abbiamo citato alcuni altri interessanti warm up sempre in quella di Bologna, in particolare la presentazione di Associazione a Delinquere Virtuale, quindi un dibattito su questo tema di cui per vari motivi abbiamo già accennato, ma che insomma va approfondito, e sicuramente insomma di tempo ce n'è ancora tanto, c'è ancora un mese, quindi ci risentiremo anche su quel tema. Presentazione che ci sarà il 20 giugno al BAC 61.
Ok, io manderei un po' di musica, nel frattempo approntiamo il collegamento con Napoli e continuiamo con la nostra trasmissione.
Siamo quindi in collegamento con un compagno di Napoli, un compagno dell'ACLAB. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Qui a Napoli e possiamo diciamo discutere un po' e parlare dell'ACLAB napoletano, il MESAC ACLAB, diciamo dei suoi vari percorsi più recenti che ci porteranno a questo hack meeting di Bologna a giugno.
Quando è nato l'ACLAB?
Praticamente l'ACLAB nasce nel 2010 all'interno di un'aula occupata all'interno del polo scientifico di Monte Sant'Angelo, che sarebbe il polo scientifico della facoltà della Federico II, che diciamo dove praticamente frequentano tutti gli studenti di informatica. E nasce all'interno di un'occupazione, cioè di questa occupata, nata a sua volta nel 2008 in un periodo di grande mobilitazione studentesca, per chi se lo ricorda, e praticamente da lì, dal 2010, ormai sono 4 anni, ha vissuto di grandi impulsi, di grandi spunti, sempre in ambito universitario. Pronto?
Sì, sì, risentiamo benissimo. Sì, sì, vai,
ok,
vai.
Non senti più. Penso ha vissuto di grandi momenti, sempre in ambito universitario. Gli studenti di informatica sentivano l'esigenza di momenti di confronto al di là di quelli, diciamo, prettamente universitari, di studiare per fatti propri determinate cose, magari approfondire meglio, oppure studiare qualcosa di completamente diverso da quello che viene proposto all'università. L'ACLAB, diciamo che nel corso della sua storia poi alla fine è uscito un po' dall'ambito universitario, è uscito nel senso che ha iniziato un suo percorso anche all'esterno dell'università, perché anche per la naturale vita, diciamo, dei propri componenti, che nel corso del tempo si sono, diciamo, sono sempre cresciuti, però, diciamo, un po' si finiva l'università, un po' si iniziava a lavorare, quindi non è più una cosa solamente prettamente universitaria. Si è allargato a un altro percorso sempre di occupazione, che è la mensa occupata, che si trova invece al centro di Napoli, dove praticamente la club prova a incontrare il mondo esterno e a aprirsi a problemi e tematiche più, diciamo, di ambito extra universitario. E diciamo che attualmente appunto la club sta vivendo di queste due cose, cioè in ambito universitario e in ambito fuori dall'università. Diciamo che un po' il filo che tiene insieme tutto è un lavoro costante contro la repressione, che se all'università può essere vista attraverso l'utilizzo più tecnico, o diciamo scoprire più tecnicamente come possono essere fatti determinati strumenti, quali può essere, che ne so, Tor, oppure altri, diciamo, aggeggi tecnici che possono essere utilizzati, all'esterno dell'università questa esigenza viene, diciamo, a incontrare, no, questa esigenza, questo lavoro viene a incontrare esigenze di compagni, di militanti che non sono anche non sono proprio tecnici informatici. E appunto parlando di questo, diciamo che all'esterno, per quanto riguarda il percorso antidepressivo, abbiamo organizzato due warm up, uno in passato e uno si farà a breve, su, diciamo, appunto questo filone. Siamo partiti col trattare il Datagate, Snowden, l'NSA in questo warm up che abbiamo fatto a inizio marzo, e finiremo appunto per provare a fornire qualche strumento tecnico per un po' difenderci, i militanti, i compagni, che è fritto, insomma, che penso che se ne sarà trattato ampiamente. E è una cosa che appunto è in divenire e verrà organizzata a breve.
Che riscontro ha incontrato la club nel presentare il Datagate e tutte queste tematiche che di cui si parla da sempre negli ACLAB, che però adesso, diciamo, nell'ultima annetta e mezzo sono andate, insomma, sono sulla cresta dell'onda nei media mainstream per i fatti, insomma, eclatanti avvenuti?
Guarda, molto incuriositi, anche perché questa iniziativa si è proprio aperta a gente per niente tecnica, e quindi, diciamo, è stato molto interessante, perché per la prevalenza erano militanti, compagni, ed è stato un primo passo senza dubbio molto che incuriosiva molto. Infatti, diciamo, il passo successivo subito tutti ci chiedevamo: ma che dobbiamo fare, come possiamo fare? E se, diciamo, per una persona per la stragrande maggioranza della gente è comunque un problema, insomma, la propria privacy, per i militanti, per i compagni ancora di più. Quindi, diciamo, il percorso della club negli ultimi periodi e nel futuro sarà appunto provare a capire come ci si può difendere, diciamo, come i compagni si possono difendere dagli attacchi repressivi.
Invece il secondo warm up, a quanto sappiamo, è invece molto più legato, diciamo, alla vita universitaria, ovvero fra l'altro una questione insomma annosa, che è quella del costo dei libri di studio e non solo.
Sì, diciamo che tecnicamente, allora, sono 4 warm up, 2 passati e 2 diciamo adesso in previsione. Il discorso del warm up passato sul diritto allo studio, che è il warm up tenuto sia all'università, appunto nella C4 di cui parlavamo prima, era appunto legato al diritto allo studio, cioè il collettivo studentesco dal quale poi alla fine 4 anni fa nacque la Club, ha lavorato sempre molto all'interno dell'università sul diritto allo studio, e quindi diciamo identificando di recente, intensificando diciamo la propria azione su appunto il costo dei libri e sulle biblioteche, cioè all'università praticamente progressivamente hanno chiuso quasi tutte le biblioteche o ne hanno ridotto drasticamente diciamo gli orari, e quindi sono presso a poco diciamo quasi inutili, insomma, cioè se le trovi aperte comunque i libri non ci sono, diciamo secondo i nostri ragionamenti comunque una biblioteca universitaria dovrebbe fornire la quantità necessaria di libri per anche in termini di numero di copie per far studiare i propri studenti senza che essi debbano comprarsi libri diciamo originali o fotocopiati, e appunto per questo nascono all'interno dei vari spazi occupati le biblioteche autogestite, cioè dove tu vai a portare il proprio libro e il tuo libro dopo che l'hai studiato e cerchi di condividerlo. Cosa ha fatto la Club diciamo per queste biblioteche autogestite? Ha diciamo progettato, poi ha realizzato poi nel corso del tempo questo software Colibri, che insomma è un motore di ricerca all'interno delle varie biblioteche autogestite, del tentativo appunto di mettere in condivisione anche più biblioteche, perché diciamo se possono essere utili all'interno del piccolo diciamo circondario universitario, magari può essere anche interessante sapere i titoli delle altre biblioteche, oppure se si inseriscono dei titoli un po' più ricercati che magari non tutte le biblioteche hanno, comunque è utile avere la possibilità di trovarlo altrove diciamo. E quindi questo è il famoso Colibri, che è raggiungibile su da colibri.mosacco.org per chiunque fosse interessato. Appunto parlando anche di Colibri, adesso attualmente è scritto in PHP, diciamo scritto è un parolone, e praticamente cosa stiamo facendo all'università su diciamo continuando il percorso di Colibri? Abbiamo pensato che una sua riscrittura, una sua ristrutturazione in Python potrebbe essere diciamo la cosa migliore da fare per la vita di questo software, e praticamente siccome siamo tutti un po' ignoranti abbiamo pensato che fare una specie di gruppo di studio appunto sul Python, su Flask, che abbiamo deciso di adottare. Ma sarebbe diciamo la cosa
studiata
ideale,
informatica quindi.
Come?
Non studiate informatica, come mai pur essendo informatici vi ritenete così ignoranti su degli strumenti che invece vorreste utilizzare?
Perché in ambito informatico diciamo strumenti del genere non sono neanche lontanamente menzionati, e quindi abbiamo diciamo ovviamente tu studi quello che ti interessa, e quindi diciamo comunque hai bisogno di studiare, se riesci a farlo anche insieme a altra gente che comunque condivide con te una determinata postazione, volontà, comunque è più utile insomma. Cioè il fatto che noi sul abbiamo sempre ragionato è che noi ci studiamo quello che ci interessa insomma, e ci prepariamo, ci formiamo su quello che più ci interessa, cioè non ci rimettiamo alle scelte didattiche che ti invitano, ti obbligano, qua ti invitano a studiare una cosa piuttosto che un'altra.
Ti programmano al mondo del lavoro, diciamo, ti programmano le aziende vorrebbero che tu fossi.
Certo, nel senso all'università è proprio palese che tu prendi, ti vedi, che ne so, quello strumento, quel linguaggio, e poi 2 giorni dopo ti trovi il seminario con tutti i cavetti dell'azienda, della ditta che utilizza quella cosa. Quindi diciamo è anche abbastanza evidente il fatto diciamo come vengano scelte determinati argomenti per lo studio. e quindi insomma sempre abbiamo cercato sempre a fare questo, e quindi partiremo adesso dalla settimana prossima con questo abbiamo chiamato percorso Jagger, è appunto il primo appuntamento sul Python, una specie di gruppo di studio.
Ho capito, quindi in questo gruppo di studio approfondirete poi tecnicamente, quindi linguaggi di programmazione che vi interessano di più, sempre finalizzati alla scrittura di Calibri?
Come?
Dico, studierete sempre linguaggi di programmazione che vi interessano di più, finalizzati alla riscrittura di Colibri, o c'è anche, no, anche dell'altro, ci sono anche altri spunti in ballo?
No, diciamo che è interessante costruire un gruppo. Diciamo, partiamo appunto da questa esigenza concreta e imminente, che è appunto quella della riscrittura di Colibri, e quindi partiamo proprio dall'imparare gli strumenti necessari per riscrivere Colibri e poi vediamo cosa ne uscirà, insomma, poi anche da come si formerà questo gruppo, magari le varie esigenze, i vari spunti verranno, speriamo, da lì, insomma.
Beh, poi insomma anche con il gioco delle parti che ci contraddistingue, volevo spendere anche io due parole su Colibri, visto che era nato dall'esigenza prettamente vostra di scrivere un software appunto per le biblioteche autogestite di Monte Sant'Angelo, e se non sbaglio anche un'altra di cui non ricordo il nome, ma sicuramente prima l'hai citata, ma poi è stato adottato anche da insomma potrebbe essere adottato, in via di adozione, diciamo, da alcune altre realtà di biblioteche autogestite, di infoshop, di centri di documentazione, che comunque hanno bisogno di software semplici, perché non siamo bibliotecari di mestiere, ma comunque poi vogliamo invece mettere mano sul sapere per eccellenza, no? Che sono i libri.
Sì.
Va benissimo, insomma, allora ti ringrazio per il contributo. Vediamo se ci sono delle altre domande.
L'appuntamento appunto il 28 con Thor all'università, giusto lo ricordiamo, se qualcuno si stesse ascoltando da Napoli e fosse interessato.
Quindi l'appuntamento è mercoledì 28.
Mercoledì 28 all'università alle 10, insomma, appena inizio.
Nell'aula C4 del complesso di Monte Sant'Angelo,
sì,
giusto?
Sì.
Io in realtà avevo un'ultima domanda che però mi sono dimenticato di farla. Volevo chiederti se questo percorso può essere visto come un percorso di autoformazione vecchio stile, perché so che di recente questo termine è un po' abusato, mi dicevano che a Napoli viene usato impropriamente.
Sì,
mi sbaglio?
Diciamo che in genere viene utilizzato in un'accezione un po', diciamo, entrista, se posso usare questo termine, diciamo, all'interno dell'università, perché noi, diciamo, come percorso studentesco non abbiamo interesse almeno non l'abbiamo mai giudicato strategico il fatto di poter diciamo provare a, come posso dire, cambiare il sistema universitario attribuendo ai nostri, diciamo, percorsi formativi dei feedback da parte dell'università, cioè, ovvero qua spesso si organizzano seminari che diciamo sono retribuiti tra virgolette in crediti dall'università, diciamo questa è una cosa che a noi, diciamo, non interessa in quanto riteniamo che comunque sia un compromesso con gli organi universitari, e diciamo che proprio in quanto tale va inevitabilmente a poter influire anche in minima parte proprio sulla libertà che possono avere tali iniziative, cioè noi le facciamo all'interno di un posto occupato, diciamo non abbiamo contatti con l'istituzione universitaria per questo. E quindi diciamo sì, autoformazione, ma insomma è ci formiamo su quello che più ci interessa, insomma.
Ok, per il gusto di imparare assieme, per il gusto di conoscere come funzionano le cose, quindi. E va bene, allora ribadiamo l'appuntamento che è mercoledì 28 maggio, siamo a maggio, sì?
Sì, 28 maggio alle 10 in C4.
In C4 a Napoli. E va bene, quindi per ora ti salutiamo, ci aggiorneremo sicuramente nel corso delle prossime trasmissioni. Ricordiamo anche il vostro sito, che è www.msh.org, giusto? MSH?
No, mi pare solo msh.org.
Senza www, ok.
Comunque...
ok, scusami. E allora, alla prossima. Grazie mille.
Grazie, a presto.
E allora 23:14 torniamo nuovamente in diretta, così per ancora dire due cose e poi salutarci e darci appuntamento a una prossima trasmissione che probabilmente ci sarà.
Ricordiamo l'appuntamento con l'Hack Meeting, che è il 27, 28 e il 29 di giugno all'XM24, che è in via Fioravanti 24, Bologna, zona bolognina.
Ok, perfetto.
Bologna di così.
Più Bologna o bolognina di così. Che dire, insomma, abbiamo un po' provato a raccontarvi questi warm up. Come avete visto, insomma, le tematiche sono oltre a essere varie, anche insomma abbastanza complesse, insomma difficili un po' anche da riassumere nei pochi minuti di trasmissione. Rimandiamo comunque, insomma, sia per questi temi che per tutto ciò che riguarderà l'Hack Meeting. Questo è un pochino un assaggio, così, un riscaldamento in previsione di fine giugno a, insomma, le prossime trasmissioni.
E ricordiamo anche che questa stessa trasmissione è un po' un esperimento in vista di Hack Meeting, per vari motivi, perché viene ritrasmessa da varie radio FM e non solo a livello nazionali, insomma di radio sorelle, ma anche per il modo stesso in cui l'abbiamo costruita, che in un qualche modo improvvisando una qualche redazione allargata, utilizzando anche strumenti tecnologici che finora non avevamo ancora esplorato.
Magari
abbiamo usato Mumble, che è questo software per fare audiochiamate di gruppo, quindi funziona, diciamo, a stanze, chiunque nella stanza può parlare, e noi così abbiamo fatto questa trasmissione. Quindi
Non è come dare le chiavi di casa a uno sbirro.
Esatto. Quindi non è come installare Skype sul vostro computer.
Per le persone che seguono i nostri consigli negli spottini, sì, Mumble è certificato ed è approvato dai vostri preferiti consiglieri tecnologici,
dall'Anonima Technologies.
Esattamente. In pratica il risultato non era malaccio, era un po' a torre di controllo, si sentiva, però insomma, con un microfono meglio probabilmente sarebbe migliorato. Insomma, è tutta quanta una sperimentazione, le novità sono parecchie. Ci vediamo a Bologna e poi ci risentiamo nella prossima trasmissione,
che sarà,
non sapete né il giorno né l'ora, quindi state sempre in guardia.
Ve lo faremo sapere, magari avremo modo così di annunciarvelo quanto prima. Che dire, 23:16, un saluto a tutte e a tutti, vi lasciamo nelle sapienti mani di Todos, un saluto in particolare a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, che sono fra le mura di un carcere, agli arresti domiciliari, in latitanza, anche a chi è emigrato all'estero per questioni lavorative, insomma salutiamo anche lui e lei, ovunque essi siano. Un saluto ancora da Radio Onda Rossa e rimanere all'ascolto fra pochissimo Todos.